Ciao amici e bentornati su Broncio, un podcast forse che più che podcast lo definirei quasi servizio pubblico.
Broncio, 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 broncio.
Nell'ultima settimana, volenti o nolenti, avrete sicuramente sentito parlare di questa quinta stagione della Casa di Carta. Faccio subito un appunto. Mi sono chiesto, com'è possibile che siamo già arrivati alla quinta stagione? Quindi ho fatto delle indagini e ho scoperto l'inghippo. In realtà, tecnicamente, sarebbe la terza stagione, ma ogni stagione è divisa in due parti, quindi questa sarebbe la quinta parte, quindi sarebbe comunque la prima parte della terza stagione. È facile, Netflix, pompare i numeri delle stagioni così, eh? Forse lo sapevate già tutti. Ho scoperto l'acqua calda, forse come me ignoravate questa informazione perché come me non avete mai guardato la Casa di Carta, seppure il mondo intorno a voi spesso ne parla in modo esagerato. Ed è strano perché poi io le serie me le guardo tutte, anche quelle brutte, anzi forse a maggior ragione se sono brutte le guardo. Ho visto Summertime, ho visto quella del lago con la torre che spuntava, ho visto un sacco di roba discutibile, ho visto persino Elite, non finendolo ma l'ho visto, l'ho iniziato. E invece siamo di fronte a questa serie di cui tutti parlano ma che io non sono mai riuscito a guardare e di cui ho sentito tanti insulti, anche un po' di odio. Ma perché? Cosa c'è sotto? Tanto più che tutti ne parlano ma nessuno sembra averla vista, un po' tipo Berlusconi che nessuno ammetteva di averlo votato. Cosa c'è? Qual è il problema di questa serie? È molto trash? È bella, brutta, noiosa, poco credibile? Non lo so e forse non lo saprò mai perché non l'ho vista e non penso di vederla. Riusciremo lo stesso a vivere senza conoscere il mistero dietro questa serie tanto criticata? Beh, amici, immagino proprio di sì. Se però qualcuno di voi comunque fosse molto curioso, stuzzicato da questa introduzione birichina, siccome, come dicevo all'inizio, sono un servizio pubblico, io vi faccio un bel riassuntone, una spiegazione, vi do del contesto da cui poi voi potrete partire per i vostri voli pindarici e le vostre scoperte semiotiche. Più semplicemente, alla fine di questo podcast potrete agevolmente sostenere una qualsiasi conversazione su questa serie senza doverla per forza vedere. Saranno 48 ore di contenuti, io in 10 minuti vi risparmio tutto. Cioè, se non è servizio pubblico questo, cosa lo è? Pio e Amedeo? Cosa sappiamo già tutti della Casa di Carta? Allora, sicuramente sappiamo che parla di una rapina pazzesca. Sappiamo che il tizio che comanda c'ha i baffi, la barba, gli occhiali e si fa chiamare o professor. Sappiamo che gli altri membri della gang hanno nomi di città e sappiamo anche che si nascondono dietro la maschera di Salvador Dalì. Perché lo sappiamo? Perché ogni Halloween e carnevale ci dobbiamo sorbire gente mascherata in questo modo. Sappiamo pure che c'è una ragazza molto carina con la frangetta che si fa chiamare Tokyo e di cui ci saremmo sicuramente innamorati se avessimo visto la serie. Sappiamo anche che a un certo punto o professor insieme a un suo amico cantano, intonano Bella Ciao e questo ha fatto diventare il nostro canto dei partigiani una hit mondiale improvvisamente.
O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento di...
E fino a qua ci siamo tutti, è il nostro punto di partenza. Dicevamo, una rapina pazzesca. Avremo tutti sicuramente visto già un sacco di film sulle rapine. E forse è proprio per questo che a me i film e le serie sulle rapine non mi ispirano molto. Da poco ho visto Il Robo del Secolo, film argentino molto bello, tra l'altro ispirato a una storia vera, e mi è piaciuto molto. Ma all'inizio non ero ispirato, non avevo voglia di vederlo. Perché? Perché ste rapine, cioè, che deve succedere? La banca è sempre quella. Possono scavare un tunnel, possono travestirsi, possono prendere degli ostaggi, possono limonarsi gli ostaggi, che palle. E invece cosa si sono inventati questi abili sceneggiatori spagnoli? Noi non rapiniamo i soldi dei cittadini depositati nelle banche, noi entriamo nella zecca di Stato spagnola e stampiamo banconote nuove e rubiamo quelle, così non stiamo facendo del male a nessuno. Siamo degli eroi, la gente ci ama, abbasso il signoraggio bancario. Ora, io non sono certo un esperto di economia, economia, ma vorrei avanzare qualche dubbio. Poi, se fra di voi c'è un economista e vuole correggermi, è ben accetto. Se io derubo una banca, che ne so, Unicredit, il risparmiatore che ha messo i soldi all'Unicredit è assicurato, quindi comunque i soldi a un certo punto gli ritorneranno, immagino. E in più è solo Unicredit, cioè quello dell'Intesa San Paolo dice, vabbè, sti cavoli, ha rapinato un'altra banca. Quindi non è che stai facendo chissà quale danno al piccolo risparmiatore. Se invece tu immetti nel mercato 2,4 miliardi di euro, fai aumentare l'inflazione e cala il potere d'acquisto di tutti, quindi, cioè, in teoria crei un danno a tutta Europa, quindi dovrebbero odiarti tutti. A questo punto un osservatore attento di Broncio potrebbe domandarsi: cantautore misterioso, ma se tu questa serie non l'hai vista, che ne sai? Come fai a sapere tutte queste cose? Beh, mi sono documentato, mi sono letto su Wikipedia tutti i riassunti. Devo dire che non ci ho capito molto, perché immaginate, cioè, lo spazio è limitato, il tempo è limitato, i personaggi si chiamano come nomi di città. Cosa potrebbe andare storto? Per fortuna su YouTube ho trovato dei riassunti dettagliati con supporto visivo e ho iniziato a capirci qualcosa. Devo dire che complessivamente l'ho guardati 3-4 volte l'uno, perché purtroppo appena padroneggiavo una parte dimenticavo l'altra e viceversa. Quello che ascolterete ora è più o meno quello che mi ricordo, potrebbe per ovvi motivi non essere accurato al 100%. Insomma, sto professore raduna un certo numero di individui loschi e poco raccomandabili e li porta per 5 mesi dentro un casale a pianificare il colpo alla perfezione. Come entreranno nella zecca di Stato? Rapineranno il furgone che porta la carta, si sostituiranno agli autisti e magicamente arriveranno all'interno della zecca. Una volta dentro prenderanno tutti i presenti come ostaggi, li maschereranno a loro volta da Salvador Dalì, così per creare un po' di confusione. E nel frattempo cominceranno a stampare soldi come se non ci fosse un domani, perché chiaramente stampare 2,4 miliardi un po' ci vuole. Cioè, sarebbe bello stampare un'unica banconota da 2,4 miliardi, ma purtroppo, come sapete, non si può. E quindi forse questa è la criticità del colpo, ma anche il motivo per cui dura un sacco di puntate, che ci vuole tempo per stampare tutti questi soldi. Poi io mi chiedo, a un certo punto, che la carta c'è, l'abbiamo vista, ma l'inchiostro? Cioè, ci sarà abbastanza inchiostro per stampare 2,4 miliardi? E se a un certo punto finisce, che facciamo? Cioè, banconote sbiadite? Non lo so se ci hanno pensato. Il capo dell'operazione interna è Berlino, questo tizio carismatico ma malato terminale, che poi si scoprirà essere fratello di O Professore. Fuori ci abbiamo O Professore dentro un bunker segreto che monitora la situazione, coordina e interagisce con la polizia. Polizia rappresentata da Rachel, la contrattatrice, e da Pedro.
Stop al tempo. Credo che tu non faccia ridere, Pedro.
Mi accorgo solo ora che Rachel si scrive con la Q, quindi forse Raquel. Scusate. Insomma, che volete che succeda? Le solite cose che succedono quando si rapina una banca. Da una parte, abbiamo detto, ci stanno i tizi che stampano soldi. Dall'altra, gli ostaggi, che ci avranno un po' i cavoli loro, soffriranno, vorranno ribellarsi, si innamoreranno dei rapitori nella celebre condizione denominata sindrome di Stoccolma, che però non è il nome di uno dei rapinatori, anche se a primo acchito potrebbe sembrarlo. Nella fattispecie, una tizia riccia, amante del direttore della banca, che ha appena scoperto di aspettare un bambino da lui, e a un certo punto si innamorerà di Denver e in una scena molto romantica gli dedicherà la canzone Ti voglio bene Denver.
Ti voglio bene Denver, cucciolotto verde senza età. Ti voglio bene Denver, corri assieme a noi per la città.
Poi vabbè, dall'altra parte la polizia cercherà in tutti i modi di entrare dentro. I rapinatori, siccome sono tutti dei mariuoli e dei poco di buono, discuteranno, si scontreranno, avranno delle scaramucce, tipo a un certo punto litigano Berlino e Tokyo la cacciano via fuori, dritta verso la polizia. Non ho capito perché. Tokyo, ricordiamo essere la ragazza molto carina con la frangetta, che, mi sono dimenticato di dirvi, intesserà una relazione amorosa e sentimentale con Rio, l'hacker della banda. La cosa bella, però, è forse il punto più alto di tutta la stagione, sarà quando Tokyo vorrà rientrare nella banca. Prende la rincorsa con la motocicletta, vola sopra la polizia mentre tutti le sparano, chiama Rio e le dice: ehi Rio, corri, apri la porta che sto tornando.
Chiara, è arrivato il momento, attiviamo il piano. Confermato, ci aspettano.
Rio apre la porta nel momento in cui lei atterra in motocicletta dentro la banca, porta chiusa, applausi. Nel frattempo, diciamo, o professore dialoga con la polizia e gli fa perdere tempo, sta sempre un passo avanti a loro e poi fa una cosa molto molto birichina, cioè si finge commerciante di tè verde o qualcosa del genere, flirta, seduce Raquel. E quindi ci abbiamo tutto questo sottile doppio gioco: la polizia scopre la villa in cui i rapinatori si erano preparati per mesi, la perlustra, attenzione, nel camino ci sta un articolo di giornale con una foto del professore. Il professore dice: no, devo farla sparire, devo pure pulire le impronte digitali della mia macchina, mi ero dimenticato. Nel frattempo accompagna Raquel nella villa, io non so come fa, perché era un venditore di tè, non so a quale titolo accompagni la polizia, ma lo fa. Che poi Pedro, l'altro poliziotto, l'aveva anche scoperto che questo non era un venditore di tè ma il malvagio o professore, solo che poi si è sbronzato, ha fatto un incidente d'auto ed è finito in coma. Quindi Raquel, per stanare il professore, cosa farà? Metterà in giro la falsa voce che Pedro si è svegliato e che quindi sta per rivelare l'identità del malvagio capobanda. Cosa farà a questo punto l'arguto professore per scoprire quali sono le vere condizioni di salute di Pedro? Corrompe un medico? No. Organizza una gara per clown di corsia, un open day o il casting per il sequel di It. Fatto sta che entra in ospedale vestito da clown e tutti gli altri sono vestiti da clown, così può agire indisturbato e lasciare un peluche con una telecamera per scoprire che in realtà Pedro è ancora in coma. Genio! Quando la sera esce con Raquel, lei scopre un pelo rosso fra i capelli del professore e pensa: avrà un amante? No. Pensa che è lo stesso pelo della parrucca del clown e quindi ti ho scoperto. Si affronteranno nel bunker, ma ahimè, alla fine si accorgeranno di amarsi davvero, di amore vero. Nel frattempo, dentro la zecca hanno finito di stampare i soldi, hanno scavato un cunicolo per fuggire, entra la polizia, Berlino dice: voi andate, io resto qui, tanto comunque sono malato terminale. Fuggite, sciocchi! E si sacrifica per il bene dei suoi compagni. La stagione si conclude con i rapinatori che raggiungono delle isole deserte e lì si godono la vita aspettando di poter spendere tutti i loro soldi. Chicca finale: Raquel, unendo le cartoline che il professore gli regalava quando si incontravano in un bar, scopre le coordinate dell'isola in cui il professore si sarebbe rifugiato, lo raggiunge e si amano. Siamo finalmente arrivati alla seconda stagione. Che fatica. Insomma, sarebbe pure potuta finire così, cioè erano tutti felici, lieto fine, che bello. E invece no, perché Tokyo si stufa a un certo punto di stare in quest'isola deserta con Rio. Non so se il problema era lui, sono io, ho bisogno di spazio, esco a fare due passi. Tranquillo, mi porto il telefono satellitare, a un certo punto ti chiamo. Quando lo chiama, vengono intercettati e raggiunti e acciuffati. Tokyo scappa, Rio no, viene fatto prigioniero e torturato. Come facciamo a salvare Rio? Beh, con 2,4 miliardi di euro qualche idea potrebbe venirti. Non so, potresti comprarti l'intero corpo di polizia spagnolo, oppure, ad esempio, creare uno stato nuovo, assegnare la cittadinanza a Rio e poi chiedere l'estradizione. Prendetevi del tempo, rifletteteci e salvatelo. E invece no. Siccome il professore aveva un vecchio piano preparato 5 anni prima per svaligiare e rapinare la banca di Spagna, dice: vabbè, ricicliamo quello. Che poi c'ha senso, cioè stava su quell'isola bellissima a farsi i cavoli suoi, dice: perché me devo sforzare a spremere le meningi per trovare un nuovo piano? Ce n'ho uno pronto, l'aveva pensato mio padre, dai, usiamo quello. Entriamo nella banca di Spagna e usiamo questa nostra posizione di vantaggio per chiedere lo scambio con Rio. Come fare per entrare? Facciamo cadere una pioggia di banconote dal cielo, così la gente vuole agguantarsele e crea il panico. Nel frattempo ci mascheriamo da membri dell'esercito e raggiungiamo l'interno della banca. Dentro la banca soliti ostaggi, ma in più c'è sta pure il governatore e la sua guardia personale. Capo delle operazioni interne, Palermo, un nuovo personaggio. Fuori ci abbiamo sempre che dirige e orchestra il tutto, o professore, aiutato da Raquel, che da questo punto in poi chiameremo Lisbona. In questa stagione la polizia è molto più cattiva, molto più incazzata, interverranno i corpi speciali, l'esercito e a capo delle operazioni abbiamo Sierra, che nonostante il nome con ascendenze geografiche non è una dei rapinatori. Sierra è incinta e ops, chissà che a un certo punto sul più bello non gli si rompano le acque. All'interno della Banca di Spagna, o per meglio dire a 48 metri al di sotto di essa, c'è un cavò con tutto l'oro della riserva aurea spagnola. Non sarà facile tirarlo fuori, visto che poi se entri in questo cavò scatta l'allarme e viene completamente inondato di acqua. Quindi devono trasformarsi in sommozzatori e costruire questa fonderia pressurizzata con cui fondere l'oro, trasformarlo in pepite più piccole, nasconderle nel fango e grazie a questo stratagemma trasportarle fuori. Anche in questo caso, come avrete già capito, ci vorrà un bel po' di tempo per fondere l'oro, tempo che potrà essere abilmente sfruttato per occupare tantissimi episodi e forse chissà anche più stagioni. Per quanto riguarda il nostro povero amico Rio, la scintilla narrativa che ha dato il via a questa splendida seconda stagione, lui verrà liberato barattandolo con delle cassette di sicurezza contenenti dei segreti di Stato segretissimi che, se rivelati, potrebbero far scoppiare uno scandalo gigante, quindi un problema almeno l'abbiamo risolto. L'esercito cerca di entrare, dentro abbiamo le solite scaramucce, si contendono il comando, in questo caso, se non sbaglio, Palermo con Nairobi. Rio lascia Tokyo, che per questo motivo è molto triste, e all'esterno invece il professore e Lisbona vengono in qualche modo intercettati, scoperti, catturano Lisbona, il professore al telefono sente uno sparo, pensa che l'abbiano uccisa, si dispera e ordina ai suoi amici rapinatori di bruciare tutti i carri armati, l'esercito lì fuori.
Al mio segnale, scatenate l'inferno.
Tanto per aggiungere complicazioni, il capo della guardia del governatore, tale Gandia, sfugge ai rapinatori, si rifugia nella panic room e crea il caos, tenendo in ostaggio forse Tokyo e sparando a Nairobi. Nairobi sarà morta? Forse sì, forse no. Dobbiamo salvarla. Come facciamo? C'è un medico? No. Però abbiamo su Skype il collegamento con questo medico in smart working che guiderà Tokyo nell'operazione. Se non che a un certo punto durante l'operazione tagliano le connessioni, ma Tokyo comunque ormai, grazie alla sua laurea in medicina presa nell'università di Facebook, riesce a portare a termine e a salvare Nairobi, che però comunque qualche episodio dopo verrà definitivamente uccisa da Gandia. Per portare l'opinione pubblica dalla loro parte, o professore rivela che Rio è stato barbaramente torturato, che hanno catturato Lisbona così senza dire niente a nessuno, imprigionando di nascosto, e altre malefatte. La polizia dà tutta la colpa a Sierra, che a questo punto comincia ad agire nell'ombra da sola per riscattarsi. Non so come Sierra riesce a scovare il professore che si nascondeva in una cisterna abbandonata e gli fa confessare tutto il suo perfido piano. Però sul più bello cosa succede? Ops, gli si rompono le acque, quindi il professore l'aiuta a partorire, diventano amici per la pelle? No, per ora no. Ora amici, non so a che punto siamo esattamente arrivati. Siamo da qualche parte fra la quarta e la quinta stagione, credo di aver mescolato tutto. A un certo punto fanno uno strano trick perché vogliono scambiare Gandia, arrivano con l'elicottero, però fanno in modo di metterci un altro, insomma tutto a sto giro complicatissimo per far ritornare Lisbona sana e salva dentro la banca, grazie anche alla complicità di un poliziotto che diventerà loro amico. La quinta parte si conclude con, ahimè, l'esercito che fa irruzione nella banca, sta per fare il culo a tutti, ma Tokyo si fa saltare in aria e si sacrifica per il bene dei compagni.
Fuggite, sciocchi!
Ed è un finale, ahimè, molto triste, amici, perché Tokyo, oltre ad avere una bellissima frangetta, essere molto carina e problematica, era anche la voce narrante di queste prime stagioni, quindi cosa succederà adesso? Non lo so, ma lo scopriremo tutti insieme il 3 dicembre. Per completezza devo aggiungere che in questa quinta parte c'è una sottotrama parallela ambientata nel passato, in cui seguiamo le vicende di Berlino e di suo figlio che organizzano un colpo per rubare con successo dell'oro etrusco o qualcosa del genere. Non sappiamo però come questa sottotrama poi si incastrerà con tutto il resto. Beh, amici, che dire, non so se mi state ancora seguendo in questo contorto riassunto. Io sicuramente mi sono abbastanza stufato di parlare, vi direi ciao. Poi voglio dire, se proprio ci tenete tanto a sapere nei minimi dettagli come sono andate le cose, guardatela, io non vi giudicherò. Anzi, io stesso per curiosità mi sono guardato la prima mezz'ora della prima puntata e non era terribile. Però diciamo che mi accontento così.